Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo, ci siamo. Palla in tribuna, inizia una nuova settimana, una nuova puntata. Qualcuno ci ha già scritto, ciao a tutti. Di nuovo qui ricominciamo il percorso, commentando un po' quello che è successo a Pisa. Pisa-Parma 0-0, poi diamo uno sguardo a calendario, risultati, tutti i numeri, eccetera, eccetera. Vi diamo il nostro numero che è 333-920-0170. Scriveteci per commentare la partita del Parma in ottica della prossima che diventa importante. Insomma, ormai il mood è quello di dire la classifica conta poco, si decide a marzo, però arriva la prima della classe che è più 5 sul Parma, quindi insomma, se uno proprio deve fare delle considerazioni è che il Parma è meglio che non perda, perché dopo diventano 8 i punti da recuperare e si fa più complicato tutto, no? Poi può succedere di tutto. Allora, ci sono tanti messaggi, tra poco daremo uno sguardo appunto ai risultati e vi ricordo ancora il nostro numero 333-920-0170. La giornata si è aperta con Genoa-Cagliari che è terminata 0-0, non è stata una gran partita. L'Ascoli ha perso in casa con il Modena 2-1, il Modena si sta ritrovando, sta trovando la sua strada in questo campionato di B. Brescia-Cittadella 1-1, Brescia che perde la vetta, come detto Pisa-Parma 0-0. La Ternana ancora va a vincere, la squadra forse del momento insieme al Bari, 3-0 sul Palermo, il 2-1 del Bari in trasferta a Venezia. Indovinate tra i due marcatori chi c'è, ma molti di voi lo sanno già perché voi sapete tante cose in più di noi. Frosinone Spalla 2-0, Regina Cosenza 3-0. Regina prossima avversaria del Parma sabato alle 14 al Tardini. Il Como ieri ha battuto 1-0 il Perugia, su Tirol Benevento è finita 1-1. La classifica del campionato di Serie B oggi vede in testa la Regina e il Bari con 18 punti, 16 ne hanno Ternana e Brescia, 15 Frosinone e Genoa, 13 il Parma, 11 per Cosenza, Cagliari e Sud Tirol, un terzetto inedito e anche inatteso, 9 punti per Modena, Benevento, Ascoli, Spal e Cittadella, Spal che ha esonerato l'allenatore Venturato, Venezia 8, Palermo 7, Pisa e Como 6, Perugia 4. Pisa che con l'avvento del nuovo allenatore ha cambiato un po' registro, il Parma lo ha visto, però rimane lì in fondo come classifica. I marcatori vedono in testa con solitarissimo da solo, con un solo rigore battuto e 8 gol segnati in totale, che dira del Bari, segue Antenucci, sempre del Bari, 5 gol, 1 su rigore, Gondo ne ha fatti 4, come Roberto Inglese e Lamantia. Poi c'è un sacco di gente dietro che insegue a 3, tra cui Dennis Mann. Insomma, il Bari ha un input importante, cioè la squadra che ha davanti quelli che fino a questo momento sono i due migliori attaccanti del campionato, Antenucci e Khedira, coppia confermata rispetto poi anche all'anno scorso. Bari che ha il miglior attacco, 18 gol fatti, uno in meno ne ha segnato la Regina, che però ne ha presi soltanto 3 e arriva al Tardini nella prossima. Il Parma ne ha fatti 13 e subiti 10 e in effetti poi la classifica riflette questo divario tra le primissime ed è settimo a meno 5 dalla vetta. Io leggo un po' di messaggi prima di andare con i nostri ospiti, abbiamo anche il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, questo è di Roberto, buona partita con mentalità, purtroppo manca poco per fare il salto di qualità, ma la squadra per 9 undicesimi è quella dell'anno scorso, quando si è obbligato a fare giocare somme esterno, hai detto tutto, l'unica certezza è l'allenatore. Questo è il messaggio di Roberto, questo invece è Salvo, appena ho visto somme in formazione ho subito pensato che la partita era persa, Pecchia fa lo stesso errore di Maresca e Iachini, puntare su somme e fare un favore agli avversari, con lui in squadra come giocare in 10, addirittura pesantissimo il giudizio di Salvo, nostro ascoltatore. Dopo c'è un messaggio sul voto a Osterwolde, ma lo chiederemo al nostro prossimo ospite, anzi gli inoltreremo questo messaggio di Orlando. Qui c'è un'analisi più approfondita di Gianmarco, anche lui sempre su Osterwolde, quindi c'è proprio un caso nelle pagelle, quindi ne discutiamo con Sandro più avanti. E questo è un altro tema, di questo parleremo in particolare sia con Sandro che con Remo Gandolfi. Siamo Vasquez dipendenti? Chiede Rino. Chiedo ai tecnici. È un bel tema, è il tema del giorno. In fondo è proprio l'articolo d'apertura nelle pagine sportive della Gazzetta di Parma che si pone un interrogativo del genere. Salvate il soldato Vasquez, serve un passo avanti nel gioco. Il Mudo fatica e non poco a trovare le giocate della passata stagione. Questo è il tema sollevato, del quale si discute tantissimo, da Sandro Piovani, che tra poco sarà con noi. Per fare il punto un pochino sulla situazione in casa Parma ci aiuta Alberto Rugolotto con il servizio del TG Sport, perché poi vi daremo anche qualche notizia relativamente a dei premi che vengono consegnati in questi istanti. Però andiamo col servizio, poi ospiti, commenti e naturalmente i vostri messaggi.
Un punto sicuramente prezioso che serve a dare continuità ai crociati, 3 risultati utili e secondo clean sheet di fila, la vetta sempre a portata di mano. Nonostante le svariate occasioni da gol create ma non concretizzate, un po' il contrario di quanto avvenuto al Tardini col Frosinone, il pareggio a Pisa è per il Parma una conferma del buon lavoro sviluppato finora e il valore raddoppia se si considera il punto di partenza alla fallimentare stagione scorsa. Ma dall'Arena Garibaldi il tecnico Pecchia esce comunque con dei nodi da sciogliere, con 3 situazioni da sistemare, una per reparto in vista della capolista reggina. E non sono questioni di poco conto. Contro i nerazzurri l'inedita coppia dei centrali, Osorio Valenti, ha retto e non ha subito gol, ma i rischi sono stati tanti, forse troppi. In particolare i 2 sudamericani hanno dimostrato di subire tanto sui cross in arrivo in area, perdendo più volte le marcature. Solo per citare 2 episodi, la traversa di Gliozzi nel primo tempo e l'incornata alta di Ionita nella ripresa. Troppe sbavature, troppi giocatori persi, l'intesa è inevitabilmente da affinare e questa è una priorità in vista della reggina. Il rientro di Romagnoli è infatti sempre in dubbio, l'alternativa è Cercati, gli Amaranto di Inzaghi sono il secondo miglior attacco della Serie B, anche se segnano più in casa che fuori. Altra priorità a centrocampo, Bernabé out, Juric squalificato, Som inconsistente, lì Pecchia dovrà inventarsi qualcosa. Le alternative sono poche, una può essere il giovanissimo Aino in mediana, oppure Ansaldi come è stato a Pisa. Infine l'attacco, qui il focus è tutto su Franco Vázquez, sabato si è visto in crescita, più nel vivo del gioco, spesso decentrandosi a destra. Ma rispetto allo scorso anno riesce a concludere meno in porta, la sua fantasia risulta quasi sacrificata alla corsa e alla tattica. Con la regina i tifosi crociati sperano nella conferma della sua crescita e in un maggior utilizzo di Charpentier a ormai 1 mese e mezzo dal suo arrivo nel Ducato.
Palla in tribuna.
Eccoci, eccoci, palla in tribuna, Radio Parma 333-920-170, scriveteci tanto. Adesso parliamo un po' di Franco Vázquez, che è il protagonista dell'analisi di quest'oggi sulla Gazzetta di Parma di Sandro Piovani, che è in linea con noi, reduce della trasferta di Pisa. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E dopo la partita col Pisa, dopo gli 0 gol segnati, che segnano ovviamente una differenza evidente rispetto all'anno scorso, in cui era l'unico a cui aggrapparsi, ci si interroga sul ruolo, sulle prestazioni, su questo sblocco che si invoca ma non arriva di Franco Vázquez, e oggi te ne sei occupato sulla Gazzetta. Qual è lo stato dell'arte, Sandro?
Io credo, come ho scritto peraltro anche oggi, che secondo me un po' più di libertà e un po' meno obblighi potrebbero aiutare un giocatore come Vázquez a ritrovare le sue migliori giocate, perché proprio nell'ultima partita in casa lui ha parlato dopo a fine gara, ha detto che non gli interessa segnare, che non è stata un'eccezione l'altra volta, eccetera eccetera, però il Parma ne sente la mancanza, la sua classe è cristallina, si vede anche come se ne occupano gli avversari, perché mettono sempre un raddoppio di marcatura, se non addirittura triplicata, e quindi vuol dire che hanno paura di questo giocatore. E chiaramente, secondo me, a lungo andare, a forza di farlo pressare in attacco, di farlo tornare in difesa, eccetera eccetera, potrebbe essere, insomma, qualche problemino lo possa avere.
Senti Sandro, Vázquez ovviamente è un giocatore che ha tanto carisma, ha un ruolo decisivo in questo Parma. Pecchia l'ha lodato a fine partita, però ha detto ha fatto un grandissimo lavoro. Gli viene chiesto, secondo te, anche un lavoro diverso quest'anno?
Sì, credo che sia questo, no? Perché lui, se tu ti concentri su di lui, che per me è molto difficile concentrarmi su un giocatore solo e non sul Parma, ma, se ti concentri su di lui lo vedi che gioca fin da quasi davanti alla nostra difesa per arrivare in attacco. È sicuramente molto più vicino alla prima punta, al quale dovrebbe forse, nella teoria almeno, dare una mano consistente. È un come si può dire, una mezza punta arretrata ma molto a ridosso dell'attaccante, del centravanti. E poi secondo me patisce i pochi inserimenti dei centrocampisti, cioè mentre si cerca di far stare molto larghi i due esterni, che poi se fai giocare insomma diventa anche un po' difficile anche questo discorso, comunque lascia stare i centrocampisti, che poi sono due, rimangono due, naturalmente non è che possono fare anche loro pensare alla difesa e fare delle grandi penetrazioni. E secondo me lui patisce anche questo, un po' dalla palla a chi entra in velocità, è un po' il suo mestiere migliore.
Sandro, invece, più in generale, la prestazione del Parma secondo te è un passo avanti o un passo indietro rispetto al cammino, a quello che sta facendo nelle ultime giornate?
Beh, è un passo avanti perché mancavano 5-6 giocatori e credo che sia un passo avanti non prendere gol, credo che sia un passo avanti riuscire a giocare, a fare la propria partita, a imporre la propria partita a prescindere, ed è un passo avanti, però se continuiamo a fare dei passi avanti solo nel carattere, nella determinazione, nel gioco, non so se può bastare. La sintesi è questa, secondo me.
Anche perché, allora, abbiamo detto, Sandro, ormai ce lo siamo dati come mood, no? Che la classifica, anche perché l'allenatore lo ripete sempre, la guardiamo a marzo così, però il Parma, ad esempio, contro la Regina, non dico che sia, non è assolutamente obbligato a vincere, questa è una certezza, è obbligato però a non perdere, perché altrimenti va a meno 8, diventa un po' più complicato poi ragionare sulla promozione diretta se una delle due è così lontana.
Sì, sono d'accordo. E non solo per gli 8 punti eventuali di distacco, anche per una questione morale e psicologica, perché noi adesso abbiamo lodato, no, tutte queste cose, la questione morale, la questione psicologica, il carattere, la determinazione. Credo che il Parma abbia sbagliato da questo punto di vista solo una partita e quindi ha sempre fatto, tra virgolette, bella figura, ha sempre meritato quello che ha portato a creare. E meritava probabilmente forse anche qualcosa di più sabato a Pisa. Però è non approfittare di questi sabati, che poi alla lunga può diventare un problema. Cioè, secondo me, dopo la prima mezz'ora, non dico che avresti dovuto vincere la partita, però dovevi aver fatto almeno un gol. Perché quando hai 3 o 4 occasioni nitide, hai tutte queste situazioni, secondo me i gol bisogna farli nel momento in cui l'avversario, tra virgolette, te li lascia fare, cioè è così in difficoltà che ti subisce.
Eh sì, sono d'accordo. Allora, Sandro, hai sollevato due critiche ti arrivano, e quindi tu hai le spalle larghe, quindi mi aiuti sicuramente a reggere. Allora, questo è Gianmarco, con una lunga analisi, buona partita, ma si può fare di più. Per esempio, un cambio modulo che prevede Osterwold con molto più campi in avanti, è l'unico che prende in velocità le difese e non riescono a frenare i suoi cross. Quando difende, ha recuperi che ricordano Turam, ci scrive Gianmarco. Va il doppio degli altri. Oh, mia opinione, ovviamente, Gianmarco. Domanda allora, perché Sandro gli ha dato un 5,5? La stessa cosa chiede Orlando, non sono tanto d'accordo. È giovanissimo, incoraggiamolo anziché sparargli addosso. E Orlando, diciamo più o meno sullo stesso tono, dice che Osterwold meritava di più. Così.
Sì. Secondo me meritava anche 5, però non lo faccio per essere provocatorio. Nel primo tempo io ero a Pisa, non so se in televisione si è visto o no, ha sbagliato 4 appoggi a campo aperto senza avversari davanti, cioè delle robe che non si possono vedere. Ho scritto proprio questa frase, se non ricordo male, che non si possono vedere. Il primo tempo era da 5, il secondo tempo era da 6, forse anche qualcosa di più il secondo tempo e forse qualcosa di meno il primo, e questo era il voto. Secondo me la verità è che Osterwold nel primo tempo ha patito che quella catena era composta anche da Son, sì, che è l'altro che ha preso l'insufficiente. Perché Son non è un esterno e quindi bisogna ringraziarlo se si è adattato a giocare in un ruolo non suo, anche a costo di fare qualche figura. E ha fatto molta fatica e probabilmente proprio per i motivi che scriveva il nostro ascoltatore, la velocità, insomma, sì. Uno che va molto in sovrapposizione, uno che si impone molto fisicamente, e ha fatto molta fatica, ma la crescita di un giocatore sta anche nel capire quando certe cose si possono fare e non si possono fare.
Allora, qui è Rino invece che ci scrive... E vorrebbe un 4-3-1-2 per il Parma. È un piacere ascoltare Piovani. Bravo Sandro, bisogna cominciare a vincere, scrive Rino.
Sì, credo che queste partite, ma anche qualcun'altra prima, ai punti il Parma forse avrebbe meritato la vittoria,
sì.
Però se noi continuiamo a dire che ai punti avrebbe meritato la vittoria e non vince, ai sì. Punti sono un punto in classifica invece di tre. E quindi alla lunga, come dicevi tu prima, le distanze aumentano.
E poi, scusami anche se ti interrompo Sandro, sì, sì. Anche il fatto che comunque siano stati gli altri ad avere, anche fortunosamente, però le tre occasioni più nitide, nel senso che hanno preso i due legni e poi se, adesso con tutto il rispetto perché è un bel giocatore, nel Parma lo prenderei domani mattina, se al posto di Touré c'era un attaccante, il Parma perdeva 1-0 perché... quando ha calciato con Cicizzola che lo faceva temporeggiare, un attaccante lo mette per terra e la mette dentro. Poi.
Sì, lì è stato... Infatti anch'io dicevo, ma uno così bravo non so perché non fa gol. Perché effettivamente è un bel giocatore. Mi sembra di aver scritto che ha fatto ballare la difesa, ma però... Vabbè, adesso non voglio dire delle cose che appartengono al passato. Quando si va a ballare, non so... cercare anche di portare a casa il numero di telefono e qui invece è andata così e è meglio per il Parma e devo dire anche Liozzi è uno che ha messo molto in difficoltà il Parma e soprattutto Valenti che ha fatto una bellissima partita e però ha pagato un po' tutte queste situazioni. Sì, uno dei due pali è stato così talmente casuale.
Ha tirato alla cieca, quella non è neanche un'azione subita, insomma, ha tirato un pallone.
Ma la cosa fantastica è che il pubblico lì a Pisa si era lamentato dicendo ma cosa vai a fare? Poi quando ho visto la palla che cadeva è caduta sul palo, è andata bene al Parma.
Sì.
Questo è un po' il calcio, comunque bisogna cominciare a vincere anche perché bisogna cominciare a battere queste squadre. È vero che noi se tu vai a leggere gli incontri che abbiamo fatto, la classifica, abbiamo affrontato tutte le squadre, secondo me, dalla parte sinistra, adesso vado a memoria.
Sì, a parte Pisa, il Pisa, esatto. E Perugia, sì. Sì, sì.
E quindi vuol dire che abbiamo avuto un cammino comunque importante.
Tutto perché, sommato, sì.
In teoria, se le cose continuano così. La verità è che poi dopo chiudo, la verità è che questo inizio di campionato sta confermando come peraltro è accaduto l'anno scorso, non basti il nome, non basti il blasone, non basti la storia per arrivare ad avere certi risultati, perché io non avrei, lo dico sinceramente, non avrei mai pensato che una neopromossa potesse essere prima, nonostante tutto, in classifica. Non ho mai pensato che la Regina dopo 8 partite potesse essere in classifica e lo fanno meritatamente e con convinzione e quindi questa è la Serie B. Quando Pecchia dice il Parma si è accorto di giocare in Serie B, secondo me si riferisce anche a questo,
sì.
Si riferisce al fatto che tu sei il Parma, tu sei il Cagliari, tu sei il Genoa. Però non è detto che tu sei promosso in Serie A.
Assolutamente. Sandro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao. Il discorso che faceva Sandro su vincere, io lo proietto anche in questo senso, non so se siete d'accordo, voi che siete all'ascolto, ci avete scritto in tanti, adesso li leggo, i messaggi. La Regina ha vinto 6 partite e ne ha perse 2. Poi il Bari sappiamo che non ne ha perse, quindi vabbè, fa meno testo. Però chi è davanti ha pareggiato pochissimo, ovvero la Regina non ha mai pareggiato, però ha perso 2 partite, però non ha mai pareggiato. Per quanto contano anche le vittorie per i 3 punti, perché pareggiare è una mezza sconfitta. La Ternana ne ha vinte 5, perse 2, pareggiata 1. Lo stesso il Brescia, il Frosinone ne ha vinte 5, perse 3. sono tutte davanti al Parma, quindi come... Il Parma invece è quella che ne ha pareggiate di più, nelle prime 8 ne ha pareggiate ben 4, e quindi diciamo che i 3 punti, adesso io scopro l'acqua calda, però diciamo premiano chi vince le partite, a discapito anche dal rischio di perderle, però il Parma se ne avesse vinte 2 in più e persa una, rimanendo a un solo pareggio, avrebbe 4 punti in più, e quindi sarebbe seconda a un punto dalla vetta. Questo sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, però non so se siete d'accordo, potete naturalmente commentare. Qui arrivano un sacco di messaggi al 333-9200-170, io li leggo in ordine. Fabrizio: Vasquez va lasciato libero, con il Pisa ha fatto nel secondo tempo anche il mediano. È un pochino quello che diceva forse anche Sandro, poi tra poco ne parli anche con Remo Gandolfi, che è un grandissimo estimatore di Franco Vasquez, e chi non dovrebbe esserlo se ama il calcio. La buona sorte ci ha dato una mano col Pisa, 2 pali, attenzione alla regina, un attacco pericoloso e noi in difesa balliamo spesso. Quanti rimpianti, per che dire, ha regalato al Bari per 380.000 euro Lorenzo. Però è anche vero che il Parma in caso di cessione prenderà metà del ricavato della vendita, e questo non è male a un certo punto. Certo che viene da chiedere, secondo me non è stato portato in ritiro, vederlo. Guardatevi le sintesi, anche l'ultima di Venezia-Bari, con che spirito gioca, che dirà, una fame pazzesca, con un giocatore, fa tutto lui davanti praticamente. E questo è Roberto, che è il più pessimista di quelli che ci hanno scritto oggi. Non facciamoci illusioni, se questa squadra riesce a salire bisogna fare un monumento in piazza Garibaldi a Pecchia, rosa incompleta, su questo sai che andiamo d'accordo, Io dico più coperta corta. Mi basta che abbia detto che Osterwolde ha giocato anche da 6,5 la ripresa, cioè il migliore, scrive Gianmarco. Questo è Bruno. Vasquez croce delizia, dribbla, torna indietro, dribbla ancora, gira e rigira finché arriva il trapattone di turno, gli molla una sbroccata e l'azione spesso finisce lì. Occorre sveltire di più, scrive Bruno. Luca voleva salutare Sandro Piovani, che però è ancora in ascolto, te lo saluto adesso. Luca, sto andando in ordine di ricezione di messaggi, quindi te lo saluto così. Che dite? Dunque, non so se c'è subito Pecchia. Sì, abbiamo Pecchia da sentire, l'analisi dell'allenatore del Parma.
Chiaro che una partita poi finita 0-0, poteva esserci qualche gol sicuramente da una parte all'altra, forse noi qualcuno in più. E noi abbiamo voluto fare la partita in un ambiente caldo, un entusiasmo ritrovato, in una squadra solida, e venire qua e farlo in questo modo, io, per noi è vero un punto, però una prestazione che si va a sommare a quello che è il nostro percorso, l'evoluzione di una squadra in formazione. Noi in questo non siamo mai mancati dal punto di vista della personalità, la voglia di fare, ma anche dal punto di vista della qualità, la qualità di gioco, e oggi le cose sono andate di pari passo, perché quando c'era da duellare abbiamo duellato, perché avevano fisicità e noi l'abbiamo tenuto. Quando c'era da fare lavoro sporco l'abbiamo fatto, però quando c'era da voler giocare abbiamo fatto le cose che sappiamo fare. Per me nessuno è imprescindibile, il gruppo che è alla base. Oggi ci mancavano diversi giocatori, ma le risposte del gruppo sono state di altissimo livello da parte di tutti. Osorio, che manca dal campo da 3 mesi, ha fatto una prestazione, anche Koulibaly l'ingresso. E quindi al di là poi degli individui, sì, c'era la munizione, e cercavo qualcosa in più nella gestione della palla, poi ci siamo risistemati quando con Franco, che ha fatto una partita di uno spessore di altra categoria.
Palla in tribuna.
Allora, stavo leggendo che sta saltando un'altra panchina a Verona, però in Serie A. Gabriele Cioffi sta per essere esonerato, scrive la Gazzetta dello Sport. In pole per sostituirlo c'è Andrea Zoli, ex Empoli, poi c'è Diego Lopez, che era a Cagliari, giocatore e allenatore in passato, è stato poi Davide Ballardini, specialista in salvezze, o Bocchetti, Salvatore, che ricordate come giocatore ha smesso da pochissimo, era il vice Tudor e allena la Primavera del Verona, scelta interna. Questo per quanto riguarda Cioffi. Mentre dicevamo, è saltata la panchina della Spal, esonerato Venturato, De Rossi, Aglietti, Oddo, candidati alla sostituzione. La Spal che non è in fondo, secondo me non è una brutta rosa la Spal, 9 punti, però ha saltato Venturato dopo la sconfitta allo Stirpe contro un Frosinone che è una bella squadra, però insomma avranno i loro equilibri, i loro motivi, Tacopina, chissà. Questo è Aldo, grande gruppo, l'allenatore fa la differenza, abbiamo acquistato un grande Bobby English instancabile, andiamo in A, sempre forza Parma, Aldo. Ci sono messaggi di diverso tenore su inglese, perché leggevo, adesso ne vado a ripescare un altro, inglese sembrava risorto, invece è tornato il solito, solo un gran impegno. Attenzione, perché secondo me invece, chiedo anche a voi un parere in ascolto, sempre al 333-9200-170, io lo vedo molto brillante per come si muove, come entra sui palloni, oltre al tanto lavoro che fa, cosa che non si vedeva assolutamente negli ultimi 2 anni. Se poi cercate un bomber che segni un gol a partita, un gol ogni 2 partite, il cliente è sbagliato, perché l'inglese non li ha mai fatti. Nel suo migliore anno a Parma ha fatto 9 reti in 25 partite, nel suo migliore anno scusate, nei suoi anni migliori al Chievo 10 su 34 12 su 34, cioè è un giocatore che come media può arrivare a un gol ogni 3 partite, un gol ogni 4-5, quindi non è il bomber da 25 gol come è nelle caratteristiche di finalizzatore come Coda, come possono essere altri. Fa un lavoro diverso, fa un altro mestiere, e quindi anche i numeri raccontano un po' la storia di un giocatore. E così è, insomma, se vi aspettate che faccia 25 gol, secondo me non conoscete bene l'inglese, e magari ne fa qualcuno in più chi gioca vicino a lui. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo tra poco, parliamo di Vasquez, parliamo anche della difesa, perché gli chiederò qualcosina con Remo Gandolfi.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma, 102-104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Allora, arrivano tanti messaggi. Questo è di Fabrizio. Inglese ha fatto una bella partita, è stato bravo il portiere sui palloni, lui c'era, vedi? Allora, andiamo d'accordo. Rino, Inglese non lo regalerei al Bologna. Tienilo lì che viene buono, la funzione è lunga. E la stagione è lunga, sì. Inglese molto impegno anche per gli altri, soprattutto come body, smistamento al centro dell'attacco. Il gol mangiato a Pisa non si tratta di un gol mangiato, ma di una bellissima parata di Nicolas. Comunque sempre generoso, direi avanti così. Davidone scrive, quindi tanti tanti applausi per Inglese. Buondina Mark, la regina dei vari Colombi, Gagliolo, Hernani, che ha il miglior attacco e miglior difesa. No, il miglior attacco ce l'ha il Bari, per cui se il Parma la batte possiamo iniziare a crederci, altrimenti un altro campionato anonimo. Ormai i valori si vedono dopo 9 partite. Sì, però non sono sentenze se la classifica continua a essere così fluida. È d'accordo con me Remo Gandolfi, scrittore, giornalista, calciomercato.com. Ciao Remo.
Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Ti chiedo se sei d'accordo. Io dico che la classifica, allora metto questo assunto così può essere discusso, la classifica non è, è molto fluida, non è ancora attendibilissima, però non si può perdere con la regina. sennò no, va troppo lontano.
No, sicuramente no, però guarda, la B la conosciamo benissimo, ogni partita veramente fa storia a sé, è un classico del calcio, ma la Serie B è veramente così. Per cui, chiaro, non perdere è importante, anche proprio per a livello di autostima e di capacità di cominciare a pensare che te la puoi giocare davvero con tutte, che è quello che è uscito da queste prime giornate. Poi talmente lungo che, ti ripeto, 8-9 mesi tenuti al massimo della forma non ce l'ha mai fatta nessuno. Quindi è partita forte la Regina, è partito forte il Bari, adesso c'è che dire che ci prende contro e fa gol, poi le cose nel giro di un mese possono cambiare. Quindi l'importante è vedere organizzazione di gioco, solidità, una certa qualità e poi insomma ogni partita lo vedi che è da lottare con le famose sette camicie, insomma va sul lato.
Allora andiamo al dunque, Franco Vázquez, qualche critica, i numeri non sono quelli dell'anno scorso, cosa succede?
Allora,
so che metterlo in discussione con te è dura.
No, sì, anche perché non sono l'avvocato di Vázquez, però secondo me bisogna cercare di guardare le cose anche da un'altra angolazione e le angolazioni sono almeno due o tre. Una sono le statistiche, non l'ho messa io, l'ha messa la Gazzetta di Parma due giorni fa, 12 giocate, palle vincenti, passaggi vincenti, il primo nella Serie B. Questa è una statistica inconfutabile, perché le parole sono parole, i numeri sono numeri. Quindi vuol dire che lui vede l'assist, la giocata, più di qualunque altro fino adesso in Serie B. Se poi una parte risicata di queste, perché ha fatto tre assist, credo, il Mudo, no? Assist che sono diventati gol. Se la statistica è bassa, bisogna anche guardare un pochino intorno a lui come si stanno svolgendo le cose, perché non dimentichiamoci, non voglio essere duro con nessuno, però Vázquez ha giocato la carriera con Pizarro, Banega, Ben Yedder, Correa, con della gente di un certo livello. Io sono convinto che a volte il rallentare il gioco di Vázquez, ce l'ha un po' di natura, gli piace la giocata, questo per l'amor di Dio, ma sia anche perché a volte non trova chi parla la sua lingua e gli sbocchi giusti. Se noi andiamo a vedere, Marco, le caratteristiche di quelli che giocano di fianco a lui o vicino a lui, mi dici un giocatore che attacca gli spazi senza palle in modo di essere lanciato nel Parma?
Ah, no.
Ma la vuole sui piedi. Inglese ovviamente fa da punto di riferimento e va bene.
Pensa a Charpentier che è stato preso come altro,
sì,
giocatore.
Sì, quello che può attaccare gli spazi dietro i centrali, che noi non l'abbiamo. Per assurdo, io penso che quello a cui più manchi Bernabé sia Vázquez, perché è quello che parla la sua lingua calcistica. Dopo ci sta tutto, che giochi qualche palla rallentando il gioco, ma ripeto, va tutto visto in un contesto diverso, che tiri tanto in porta e non l'abbia ancora trovata. Però, ripeto, io guardo le statistiche spesso perché quando si è indecisi il numero fa la differenza. Vázquez ha fatto più dell'80% di passaggi giusti e non è un centrale che la gioca di fianco, capito Marco?
Certo.
È un trequartista che deve rischiare e deve ogni tanto provare a dare la palla vincente.
E poi posso aggiungere questo, Remo, i numeri dei gol segnati l'anno scorso possono un pochino trarre in inganno, ha segnato più della sua media di carriera e non parliamo di un ragazzo che ha 22 anni e quindi ha poco raffronto. Ha segnato molto di più di quanto ha sempre segnato, quindi non aspettiamoci anche quest'anno 12-14 gol.
Esattamente Marco, esattamente, lui il massimo ha fatto 10 gol credo un anno, se no ha sempre viaggiato fra i 6, 7, 8, cioè poi magari faceva davvero più assist, non è un uomo gol, adesso non ci dobbiamo aspettare. Io leggevo un po' i commenti in questi giorni, no? Cioè anche oggi Sandro sulla Gazzetta diceva dobbiamo svincolarlo da compiti tattici, da sport fisici per averlo lucido. Se tu vai a vedere effettivamente va a pressare i centrali avversari, difensori centrali avversari, a volte anche il portiere. Generalmente quello lì è voglia di fare, è darsi da fare per la squadra. Generalmente chi gioca nella sua posizione, trequartista nel 4-2-3-1, si limita a chiudere il centrocampista basso, quello che imposta il gioco da dietro nella squadra avversaria. Quindi probabilmente il Mudo fa qualcosa di più ancora in fase di copertura di quello che gli ha richiesto. Dopo ripeto, le caratteristiche sono quelle, cioè lui deve vedere la giocata. La cosa che non ho accettato, che ho sentito in questi giorni, che sinceramente non mi trova d'accordo, è il fatto che qualcuno abbia detto che nel secondo tempo si sia nascosto. Se c'è uno che non si nasconde mai è il Mudo.
Mi avevi fatto notare effettivamente che anche col Frosinone ha guadagnato due o tre situazioni che avrebbero visto invece il Parma probabilmente concedere occasioni agli ospiti.
Certo Marco, quando ci sono delle situazioni delicate come i finali di partita tirati, se tu guardi tanti, ma tanti giocatori scotta la palla tra i piedi, giocano il passaggio semplice.
Tanto, sì. Al Parma tanto, sì.
Ecco, questo va notato, io vorrei che lo notassero in tanti, perché il mondo se la fa dare sempre, a volte anche troppo, perché se la fa dare in mezzo a tre, 9 volte su 10 gli salta fuori qualcosa. Però questo è coraggio calcisticamente, il coraggio non è solo il tackle o il colpo di testa in tuffo, il coraggio è volere la palla in situazioni delicate. E il Mudo noi dobbiamo fargli un monumento per quello che fa nei finali di partita, proprio in queste circostanze dove la squadra deve respirare, deve rompere il gioco avversario.
Sì. Allora ti chiedo un'altra cosa, c'era una coppia centrale di sudamericani, Osorio, sì, che non giocava da una vita, e Lautaro Valenti, ti chiedo un giudizio sulla loro prestazione.
Allora, Osorio si è visto che era leggermente arrugginito, ma ci sta, perché quando un giocatore torna da un'assenza, puoi essere chi vuoi, che un pochino di fatica la fai. Su Valenti con me sfondi un'altra porta aperta, perché io sono anni che discuto, avendolo visto qualche volta giocare nel Lanús in Argentina e considerandolo un forte centrale a cui ogni tanto ci si chiudeva l'ossigeno, magari faceva qualche cosa un po' da... però è un bel centrale ed è forte. E credo che questo inizio di campionato l'abbia dimostrato anche ieri con un avversario tosto come gli Ozzi, che è una bella punta, lo ha limitato parecchio, insomma. Secondo me è una certezza ed è un giocatore che sta crescendo di partita in partita, perché sai anche te che a giocare a calcio l'autostima e la fiducia, sì, viene giocando e viene con le buone prestazioni, insomma. Ecco, io sono contentissimo per lui perché secondo me è veramente forte.
Ti chiedo però se... hanno un modo diverso di interpretare anche la difesa nei duelli, nella gestione del risultato, un modo che io vedo un pochino sudamericano, in cui ci sono magari per il 90% anche degli anticipi, delle giocate molto aggressive che esaltano il ruolo del difensore. Ogni tanto l'impressione che insieme possano un pochino perdersi, però, che siano non abituatissimi a stare incollati all'uomo, magari ti fanno il grande recupero, la grande chiusura, però c'è quel 10% di palloni che abbiamo visto anche col Frosinone, in cui si rischia un pochino di più di uno regolarissimo come può essere Romagnoli, che comunque a mio avviso dovrebbe guidare la difesa.
Sì, è verissimo. Guarda, in Argentina è bello perché loro hanno proprio i numeri, no? Il 2 e il 6 sono i due difensori centrali. Il 2 è il classico stopper che anticipa, picchia, lotta, e il 6, il libero, anche sì, se giocano di fianco, ha compiti diversi, quello di scalare, di guidare la difesa, di chiamare il fuorigioco, di impostare l'azione, e in questa situazione effettivamente si assomigliano. E Romagnoli è il perfetto alter ego dei due, proprio perché ha queste caratteristiche diverse un pochino da tutti gli altri. In prospettiva le avrà anche Cercati, che però chiaramente
sì,
è giovane. Non
anche per me Cercati non è un marcatore, ecco.
No,
in senso stretto.
Esatto, no, è verissimo, è più bravo a leggere il gioco, viene fuori in disimpegno con una bella fiducia nei suoi piedi. In prospettiva è un altro difensore centrale da impostazione, chiaro che ci vuole del tempo, perché chiamare una difesa e i compagni intorno a 20 anni se ne sono visti pochi. Io mi ricordo Passarella nel River, visto che stiamo parlando di argentini, che dava dei brodi a tutti a 20 anni.
Mi viene da dire Nesta, ecco, sì.
Nesta è un altro, anche se non è che parlasse tantissimo, lui era più un esempio come leader. Lui era Baresi nel Milan, sempre stato così, insomma. Però parliamo di giocatori, insomma.
Insomma, sarà importante il recupero di Romagnoli, perché qualche occasione mi sembra che tendano a concederla ogni tanto, se non c'è uno che gli dà le misure sulla gestione dei...
Sì, sono irruenti, e qualche volta, sai, l'anticipo basta la spizzata, la deviazione, ti filtra una palla e ti trova l'uomo in porta, insomma, anche sull'azione nel secondo tempo, quella di Liozzi, quando ha fatto un bel recupero Valenti, lì comunque si è infilato, lì non si è mossa benissimo la difesa. Poi Valenti ha recuperato bene il scivolone. No, sicuramente Romagnoli, per quello che ha dimostrato, è indispensabile. Poi a fianco suo possono giocare tutti. La mia preferenza in questo momento è per Valenti, in attesa che Cercati maturi definitivamente.
Remo, grazie per essere stato con noi. Remo Gandolfi, qui sulle nostre frequenze.
Grazie a voi, è sempre un piacere. Buon lavoro, Marco.
Ciao, ciao. Allora, Qui Daniele ci scrive: buongiorno, nell'era dei tre punti meglio usare un po' di più mettendo in secondo piano il cosiddetto equilibrio, pertanto meglio avere Bernabé che Estevez, Tutino che Som, supportando pertanto quattro giocatori offensivi. Si rischia di più, ma si hanno più possibilità di segnare, ci scrive Daniele. Poi possiamo dire tutto, davvero il contrario di tutto, però ci sta anche questa ipotesi. Abbiamo giocatori in difesa tecnicamente forti ma lenti, scrive Davidone. Bellissimo il salvataggio in scivolata di Valenti in aria su Gliozzi o Beruatto lanciato a rete. Speriamo bene, ci scrive Davidone. Giustissimo quello che dice Gandolfi: il problema non è Vasquez, i problemi sono altri, specialmente sugli esterni a centrocampo, e vedremo la nuova punta quando entrerà Roberto, quello che ci scrive. Altro messaggio, 333 sempre 92001 70. E ieri ero a Pisa e devo dire che ho avuto la conferma che questa squadra farà sempre fatica a fare gol senza Mihaila, giocatore fondamentale per il Parma, perché tolto Inglese in pochi vedono la porta, scrive Maurizio. Tantissimi messaggi, una sossa, ci fermiamo per qualche istante.
Palla in tribuna.
Oggi passo da Enrico, è sempre bello vederlo, insieme parliamo di tante cose. Ama leggere e mi consiglia sempre il libro giusto. Gli porto la spesa, a volte le medicine. È un po' come uno zio. Sono una volontaria di quartiere e ne sono felice. E se anche a te serve una mano, chiedi ai volontari del tuo quartiere.
Chiama il 327 30 73 216.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui. Andiamo avanti con Palla in tribuna. Voi però scriveteci sempre al 333 920 170. Ci ha raggiunti telefonicamente Giancarlo Cesi. Ciao Giancarlo.
Buongiorno, un buon saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Insomma, per me è un ospite impegnativo, perché di ore qui dentro i microfoni di Radio Parma ne ha passate tante, quindi non...
sono stato un precursore rispetto a te, tu sei un successore.
Gianca, ti chiedo questo perché mi devi aiutare. È una giornata di lutto per il calcio italiano, è morto Sergio Brighenti, che credo che tu conoscessi anche abbastanza bene, nato a Modena. È stato anche a Parma come allenatore, se non sbaglio.
Sì, ti interrompo proprio perché io l'ho conosciuto molto bene, perché quando ha allenato a Parma, e quindi è uno dei 39 allenatori che ho conosciuto io, una quarantina.
Ma tieni il conto? Tieni il conto? Ti sento ancora, Gianca?
Sì, sono qui.
39 allenatori hai conosciuto qui a Parma?
Sì, ho 36, adesso non lo faccio. Voglio fare i conti un giorno, perché sai, tra sostituzioni e l'altro, considerato che io vedo il Parma dal 59, fai un po' te.
Senti, che esperienza ebbe qui a Parma Brighenti? Piuttosto breve intanto, proprio all'inizio della sua carriera.
Lui arrivò praticamente a fine carriera, anche lui come allenatore, perché non era giovanissimo, anche se aveva smesso da poco il giocare. Però non fece granché, perché purtroppo per lui arrivò quando il Parma stava ormai andando in discesa verso quella che poi è stata lo scioglimento della società.
Ah, okay.
Cioè lui è arrivato in quel Parma che poi nel 69 fu sciolto e la Parmense, regalata dai fratelli Salvarani a un gruppo di industriali di Parma, acquisì il titolo di Parma Calcio il 1 gennaio del 70 e quindi fino a quel momento giocò come parmense. Nel frattempo il Parma aveva dichiarato praticamente fallimento,
insomma, in un periodo di passaggio, cioè, uno dei periodi di passaggio della storia crociata.
Sì, c'è un corso e ricorso storico, perché anche allora furono sei industriali di Parma a riprendere il calcio, che poi arrivò a grandi livelli, e poi nel 2011, come lo sai, furono altri sette quindi c'è questo corso, il corso storico.
Eh sì, guardate, chi se non Giancarlo poteva aiutarci a leggere questa situazione, ma andiamo al presente. Giancarlo, parliamo di anche allenatori presenti, quanto ti sta convincendo questo Parma alla luce della partita di Pisa? Anche tu vedi come un passo avanti o un passo indietro?
Ma io direi che è una partita ancora una volta che ha fatto vedere che il Parma dimostra di essere superiore. È un Parma che dimostra, e non solo lo dimostra, ma lo fa vedere proprio che è superiore, ma non porta a casa questa superiorità che non sempre in tutti l'arco dei 90 minuti esprime. E questo è un problema che deve risolvere questo allenatore. Certo, è un pareggio è peggio di una sconfitta e una vittoria,
Eh sì.
Perché come dicevi tu, delle volte è visto come una non vittoria, quindi un passo indietro. Il Parma deve sicuramente migliorare in tutti i reparti. Ho sentito prima parlare di attacco, ho sentito parlare di difesa. Quello che non ho sentito invece è, che secondo me invece è il punto più importante, è il centrocampo.
Ecco.
Noi abbiamo dei problemi a centrocampo enormi, non tanto solo anche per mancanza di persone, che
sì,
questo è stato sottolineato non solo da te ma da tanti.
Da tanti, sì.
In agosto non ho capito perché non è stato preso un altro centrocampista, ma poi per le caratteristiche di questi giocatori. Se tu fai mente locale, tu guarda che sia Juric ma un po' meno Esteve sono giocatori di contenimento. Non sono giocatori, Juric poi in particolare fa solo l'uomo davanti alla porta, alla difesa, e poi quando smista non fa un lancio in profondità, palla indietro e palla di fianco. Steret qualcosa di più in avanti fa, però se noi non abbiamo dei centrocampisti, e in questo caso ho fatto il nome proprio di Bernabé perché è l'unico
sì,
che questo cosa fa, che vanno così, il cambio di passo, portano avanti, cercano degli inserimenti, noi continuiamo a giocare con questi giocatori che hanno dei problemi a saltare l'uomo, qualcheduno, oppure a trovare, quando Vasquez non è in forma o lo inventa qualcosa, la via del gol.
È molto interessante questa tua analisi, perché lo diceva un pochino anche Remo Gandolfi, se Vasquez non trova anche il supporto agli inserimenti dei centrocampisti, si è un po' più prevedibili e anche lui ha meno libertà poi di giocata. Insomma, il Parma diventa un po' prevedibile così, o sbaglio?
Sì, premesso che Vasquez delle volte esagera a essere troppo personalista, perché prima ho sentito che parlavi del fatto che gli saltano addosso anche i 2-3, ma anche perché lui qualche volta gli piace mettere il piede sul pallone e tirarsi un po' di disordine. Cioè, in effetti qualche volta potrebbe velocizzare l'azione e non lo fa. Però giustamente, come sottolineavi tu, lui anche questo lo fa molte volte perché non trova i compagni da servire immediatamente. Perché, come dicevo prima, invece il centrocampista che rimane fermo indietro non si propone, e quindi è chiaro che a un certo momento è obbligato a mantenere la palla, a ridurre la velocità dell'azione. E come mi ha detto Pecchia, noi vogliamo essere velocissimi, quando l'ho sentito in una delle tante conferenze stampa che sta facendo prima della partita, noi vogliamo giocare in velocità. È chiaro che noi vogliamo giocare in velocità, però ci vogliono gli elementi adatti.
Ah sì, stavo guardando la notizia appena uscita, prendo dal sito dei tifosi della Regina, tuttoregina.it, i biglietti per il settore ospiti del Tardini per sabato sono già sold out, tutto esaurito, 1870 biglietti messi a disposizione per i calabresi, sono andati a ruba. Fossi il Parma ragionerei su questo, direi vabbè, non voglio stadio pieno di tifosi ospiti, però qui si va a riempire anche l'altro settore, quindi insomma in casa non fa, potrebbe far comodo, ecco, una riapertura delle vendite. Sarà una partita, Giancarlo, d'altri tempi, tra l'altro con la Regina, insomma abbiamo qualche precedente scomodo senza dover per forza andare a toccare il caso Cascione, che tu ricordi benissimo.
Sì, appunto. Ma poi la Regina era la Regina di Scala l'anno prima.
Sì.
Pensa, Scala comincia a perdere 6 partite di seguito proprio con una partita con un verdetto a tavolino per, appunto, come dicevi tu, il fatto che Cascione fu colpito da un accendino.
Eh sì. Senti, è una partita non decisiva, togliamo questo aggettivo, però che forse è la più importante da inizio campionato.
Ma sinceramente, io te lo dico Marco, sento parlare sempre di partite importanti, lo era col Frosinone, lo è anche questo. E invece, come invece avete sottolineato prima, penso che il campionato sia ancora tutto da vedere, perché molte volte, e abbiamo degli esempi eclatanti, che chi parte bene poi non arriva. E vedi il Pisa l'anno scorso, sembrava che uccidesse il campionato, poi è arrivato Siena ai play-off. Quindi al di là di questo c'è la partita è sicuramente importante perché arriva la capoclassifica a sorpresa, come hai sottolineato, perché nessuno aveva parlato di una squadra come la Reggina che è capace di arrivare in vetta con una formazione, o meglio una rosa, così un po' trovata su all'ultimo momento, perché forse non è stato ricordato che la Reggina è stata fino a pochi giorni dalla chiusura del mercato e delle iscrizioni in forse se iscrivono o no al campionato.
Eh sì. E invece guarda, con Gagliolo, Colombi, Hernani, è lì davanti, non sappiamo per quanto ci starà, per ora è lì.
Beh, sinceramente, visto che parlavamo di centrocampo, io Hernani non lo rimpiango. Gagliolo sì. Sì, è un giocatore che ci avrebbe fatto molto comodo anche adesso, perché prima avete parlato di sottolineato la difesa. La nostra difesa è vero che c'ha due giocatori che ieri non hanno neanche giocato male, ma non sono più quelli, ma in giro in quasi tutte le squadre non ci sono più i marcatori di una volta, no? Tanto che sia ben chiaro. Però c'è anche da dire che sono due giocatori forti sulle palle basse, ma quando arriva la palla alta c'è da stare un po' attenti.
Si è concesso qualcosina al Pisa. Al Pisa si è concesso qualcosina sui palloni alti.
Per quello.
E dico più Ionita che Gliozzi, che l'ha sfiorato, però Ionita si è mangiato un gol.
Sì, ma il problema è proprio è che questa mancanza di tempismo e di elevazione, e quindi, ma probabilmente anche di piazzamento. Forse sono abituati a giocare in un campionato, quello sudamericano, dove le cose sono fatte un po' più allegramente.
Gianca, io ti ringrazio per essere stato con noi, Giancarlo Ceci. Ciao.
Ciao a te e buona giornata a tutti.
Noi siamo in chiusura di Palla in Tribuna. Un occhio volante, no, non ci sono altri messaggi. D'altra parte ci avete scritto in tantissimi fino adesso. Noi siamo in chiusura, allora... Temi della settimana, la partita con la Reggina, poi parleremo anche di altri sport in settimana perché ieri sono andate delle belle notizie con la pallavolo ma anche l'atletica, la corsa su strada. Un saluto che ci arriva in chiusura dal nostro amico Luca e poi questa invasione di tifosi della Reggina che stanno arrivando, quindi sarà davvero una cornice particolare quella per il match di sabato alle 14 al Tarini. Grazie Simonetta Collini in regia come sempre, a domani Palla in Tribuna, ciao ciao.